Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. E voglio approfittare in questa occasione, anche magari nei prossimi incontri, di parlare di Fatima. E così Fatima come l'ha visto un figlio spirituale di Padre Pio, Don Attilio Negrisolo. Abbiamo trovato un po' tra i suoi archivi anche l'inizio di un libro che voleva scrivere, molto molto bello, frutto delle sue meditazioni, delle sue considerazioni, della sua esperienza di Fatima. Penso che sia molto molto utile perché è anche molto attuale per il cammino di consacrazione di vita in unione con la Beata Vergine Maria l'Immacolata. Noi consideriamo come a Fatima la Beata Vergine Maria ha portato un messaggio di grande speranza per il mondo e un progetto di salvezza. E questo progetto di salvezza interessa, è chiamato a partecipare ogni anima. La Madonna, dice Don Attilio, vuole attrarre ogni anima al suo cuore materno, al suo cuore immacolato. L'Immacolata, la Beata Vergine Maria, vuole parlare al cuore di ognuno e fare ogni anima sua collaboratrice nell'attuare il suo piano di salvezza di tutto il mondo. È bello considerare la Madonna come mamma che vuole stringere i suoi piccoli al suo cuore materno, al suo cuore immacolato. Più volte abbiamo ricordato come Padre Pio diceva: perché la Madonna ha tanto raccomandato la devozione al suo cuore immacolato, la consacrazione al suo cuore immacolato? Perché quel cuore immacolato è l'unico luogo dove il demonio non ha mai potuto penetrare, né mai potuto entrare. Il demonio può arrivare nel centro del deserto, in fondo al mare, nel più remoto dei conventi o dei monasteri, può penetrare dappertutto. Ma il cuore immacolato di Maria Santissima lì no, non ha accesso, né mai ha avuto accesso, né mai potrà avere accesso. Quindi la Madonna vuole attrarre, un po' come fa la calamita col ferro, tutti i suoi figli. Vuole parlare al cuore di ognuno di noi piccolini e trasformare ogni anima come collaboratrice. E lo dimostra. Ha scelto tre bambini, 7, 9, 11 anni, Francesco, Giacinta e Lucia. 7, 9, 11 anni. Per trasmettere questo messaggio di salvezza, per chiedere tre piccoli cuoricini collaboratori, l'hanno fatto tre bambini e l'hanno realizzato. E attraverso il cuore immacolato si sono santificati in pochissimi anni. Ecco quello che vuole la Madonna parlarci ognuno di noi, attuare il suo piano per la salvezza di tutto il mondo. La Madonna, come mamma, chiede a tre piccoli bambini che gli sono obbedienti. E tre piccoli figlioletti, volete aiutarmi per altri figlioletti che sono disubbidienti, che non stanno camminando per la via della felicità, per la via della salvezza? Potete aiutarmi a portarli a me, al mio cuore immacolato? Ecco il contributo, la collaborazione, la cooperazione che chiede a ognuno di noi, particolarmente a chi? Ai suoi consacrati, ai consacrati al cuore immacolato. Perché l'azione materna dell'Immacolata è un'azione universale. È stata posta come mediatrice per la salvezza del mondo intero. I santi padri la chiamavano la salvatrice, la soccorritrice. Quindi, dice Don Attilio, il discorso della Madonna è molto semplice. Si può paragonare a un corso di esercizi spirituali con i temi proposti dalla Madonna stessa e svolte in tutte le risorse della sua potenza e della sua sapienza. Ecco che un po' Fatima viene descritta come un corso di esercizi spirituali in cui la predicatrice, la catechista, l'insegnante, chi è? La Beata Vergine Maria. È lei che tocca un po' tutti i temi di catechismo, e temi importantissimi, temi fondamentali. Un tempo il catechismo lo sapevamo imparato a memoria, sapevamo anche, almeno a memoria, dare le risposte. E un po' dopo approfondire queste risposte, valeva veramente quasi come un corso, preparatorio. Ahimè, oggi siamo un po' più superficiali, quindi tante tante cose, tante nozioni, tante verità fondamentali della nostra fede sono andate nel dimenticatoio o sono state dette non più aggiornate al secondo un po' delle mode e dei modi di vivere. E quindi un catechismo che non è più aggiornato al modo di vivere dell'uomo, mentre dovrebbe essere l'uomo ad aggiornarsi nel suo modo di vivere a seconda degli insegnamenti di Gesù. Ecco allora un po' questo disordine. Qui la Madonna viene a collaborare e ci viene di nuovo ad ammaestrare. Il primo catechismo, i primi catechisti, abbiamo sempre detto, sono i genitori per la famiglia. Il primo catechismo che i santi l'hanno imparato da papà e mamma. Così San Giovanni Bosco, così anche i santi pastorali, la Santa Suor Lucia di Fatima, Venerabile Suor Lucia di Fatima, la mamma era catechista. La mamma di San Giovanni Bosco svegliava, quando svegliava il suo bimbo, incominciava già a infargli le prime formule di catechismo. Il buon figlio, tanto che apriva le finestre, il buon figlio appena si sveglia ringrazia il Signore del dono della giornata e dono della vita. Poi si prepara, accomoda, insomma, tutte le nozioni, tutta la giornata era impostata sulla formazione spirituale dei propri pargoletti. Così Santa Teresa del Bambino Gesù, dal papà, da San Luigi Martè, da suo padre, ha imparato l'amore di Dio. Il primo catechismo sono state la famiglia, i genitori. Ancora Don Attilio fa un'altra osservazione. Abbiamo detto che la Madonna dà le tematiche di catechismo. Dopo uno ogni tanto che si fa catechismo ci si addormenta, allora ecco che ogni tanto serve qualche flash, serve qualche cosa. Bene, la Madonna per esemplificare, per suscitare la fede e il timore di Dio, e tante virtù fondamentali per la buona riuscita di un bel corso di catechismo, cosa fa? Fa qualcosa un po', dice, vabbè, facciamo un po' danzare il sole in cielo. Ecco, il 13 ottobre 1917. E così cosa fa? Porta le anime al pentimento. Apre il 13 luglio del 1917 l'abisso dell'inferno. Avete visto? Il fuoco dell'inferno, le povere anime dei peccatori che ci finiscono. Vedevano i demoni e i dannati che finivano, cadevano dentro come una fiocchettata di neve in piena stagione. Bracci ardenti, tizzoni. Avete visto dove vanno a finire? Bene. Apre queste meraviglie. La Madonna è mediatrice universale di tutte le grazie, è regina dell'universo, la prima verità col 13 ottobre facendo danzare il sole col miracolo del sole. La Madonna è la porta del cielo, ma dice che tante anime, se non la seguono, se non abbracciano la devozione del suo cuore immacolato, se non vivono i comandamenti, precipitano all'inferno, vengono rapite, vengono rubate dal briccone, dal brutto cosaccio. Bene. Maria sul piccolo Elce, la Beata Vergine Maria sul piccolo Elce della Cova di Ira, ha stabilito la sua cattedra altissima di spiritualità. Quel piccolo Elce diventa come il Sinai, come il nuovo monte della beatitudine. Sul Sinai, ecco che ricevono le tavole dell'Alleanza Mosè, sul monte Beatitudini, nostro Signore Gesù Cristo proclama la vera felicità. La vera beatitudine. Bene, la Beata Vergine Maria chiama tutte le anime, tutte al massimo della santità. Lei è la santificatrice, la sua opera, l'opera della santificazione è dello Spirito Santo. Ma dice anche San Luigi di Monforte, alla Scuola dei Santi, che lo Spirito Santo si precipita dove nel cuore vede la presenza della sposa dello Spirito Santo, che è la Beata Vergine Maria. Quindi l'opera della santificazione avviene dallo Spirito Santo attraverso l'Immacolata. Lei è la santificatrice. Ogni anima, quindi, è chiamata attraverso la Beata Vergine Maria al massimo grado della santità. A Fatima c'è una nuova strada di vita spirituale, la strada della grazia, della perfezione evangelica, la strada di santità. Quindi si avvicina la Madonna, l'anima che sta negli abissi della colpa, della disperazione, e la guida al ravvedimento, alla conversione, alla vita cristiana, al colmo della santità. Ecco il dono della conversione. La Madonna chiede preghiere, penitenze ai santi pastorelli come arma per la conversione dei peccatori. Volete accettare le sofferenze che il Signore permetterà, che il Signore vi manderà? Per la conversione dei peccatori. Molte e molti si perdono, si dannano perché nessuno prega e si sacrifica per loro. Preghiera e sacrificio, ecco questo tempo propizio. Ecco, all'inizio della Quaresima, letture del Mercoledì delle Ceneri, diceva San Paolo: Ecco il tempo favorevole, che la liturgia dice proprio questo tempo di Quaresima, un tempo favorevole di conversione, un tempo favorevole di preghiere e sacrifici perché sono unite a quel tempo di Gesù passato di preghiere e raccoglimento nel deserto, in contemplazione, in preghiera. Un'altra bella riflessione di Donatiglio è considerare questo punto. Dice, trovo che qui a Fatima una delle caratteristiche più commoventi e confortanti è che per la santità cristiana si richiede sovrabbondanza, abbondanza di grazie soprannaturali, di ogni specie, di doni dello Spirito Santo. Quindi questa constatazione, per farci santi abbiamo bisogno di grazia e sovrabbondanza di grazia. Bene, tutto questo è offerto a tutti, a cominciare dai più perduti, perché Maria tutti vuole salvare. Tutti fare amici di Dio, tutti santi, anzi portare al massimo della santità. Ecco una peculiarità molto bella che individua Donatiglio, di cui veramente far tesoro. Fatima porta alla santità e vuole portare alla grande santità, ma non solo i privilegiati, vuole portare tutti, anche i peccatori più induriti, più incalliti, più lontani. I più corrotti, vuole portarli al massimo della santità, perché è la specialità, è l'opera della Beata Vergine Maria. Ancora dice Donatiglio, al mondo corrotto la Beata Vergine Maria non solo rivolge i suoi richiami, i suoi appelli al pentimento dei peccati, alla conversione sincera di Dio, e dimostra con interventi meravigliosi le realtà del mondo soprannaturale, e il suo reale influsso sulla storia dell'umanità e vuole anche portare tutti alla salvezza, facendo che cosa? Suscitando veri cristiani, anime desiderose di farsi santi, anime desiderose di vivere il cristianesimo, schiere di santi e di sante, generosi, se occorre, fino a che punto? Fino al martirio. E così mostrare la potenza del suo cuore, vuole lavarli anche dai più grandi. Anche trasformare i più grandi peccatori così da apostati in apostoli. Quindi com'è la situazione attualmente? Il mondo è sbagliato, va tutto in malora perché sta andando lontano dai disegni di Dio, sta andando lontano dalla volontà di Dio. E la Madonna rivolge questi suoi richiami, rivolge questi suoi appelli. A che cosa? Al pentimento. Un appello al pentimento, pentiamoci, convertiamoci, pentiamoci dei nostri peccati. Conversione sincera a Dio. Qual è la prima parola della predica di nostro Signore Gesù Cristo? Convertitevi e credete al Vangelo. Quindi conversione, pentimento dei nostri peccati, ravvedimento, che questa è la missione di San Giovanni Battista, preparare cuori ben disposti all'incontro con Dio. E la Madonna non fa altro che replicare. Chi è che ha preparato questo cuore di San Giovanni Battista? Trovando la vita di Santa Cecilia Bai, vediamo che è stata la zia, la Beata Vergine Maria, la cugina Santa Elisabetta, la prozia, la procugina. Insomma, è stata la Madonna a istruire, a preparare San Giovanni Battista come apostolo. Bene, questo vuole realizzarlo in tanti, in tanti. Vuole realizzare quello che è stato per San Paolo, da accanito persecutore a grande apostolo delle genti. Quindi, anche con interventi meravigliosi, quindi con avvenimenti di grazia, vuole riportare il soprannaturale che invade il mondo naturale. Quindi, il soprannaturale vuole prendere e far prendere coscienza al mondo che viviamo oggi come il soprannaturale può inserirsi nella storia di oggi, nel nostro giorno, e prendere il sopravvento, prendere le redini e indirizzare cuori. E a certo punto cosa vuole? Vuole richiamare cuori. Vuole richiamare cuori per trasformarli in veri cristiani e in schiere di santi e santi generosi. Generosi fino al martirio. Vi ricordate il terzo segreto di Fatima? La visione che descrive San Luigi della Suor Lucia, che hanno pubblicato San Giovanni Paolo II, è quella parte di quelle anime, di quei cristiani che salgono sul monte dove c'era quella croce e lì vengono uccisi da colpi di armi da fuoco e da frecce, con quei martiri di ogni categoria, laici, religiosi, religiose, ecclesiastici, prelati e un vescovo vestito di bianco. E per mostrare la potenza del suo cuore immacolato, vuole anche questi peccatori più grandi trasformarli da apostati in apostoli. Questo è un passo molto molto bello, ecco, il suo cuore immacolato per dimostrare la sua potenza vuole trasformare anche coloro che erano nemici più acerrimi, più grandi così, trasformarli in santi e grandi santi apostoli. Beh, questa era un po' una specialità della Beata Vergine Maria. Ricordiamo ad esempio Santa Caterina Laborè, Alfonso Ratisbone, che riceve così per quasi piccola scommessa scherzosa, ma di cui il barone, suo amico, è un convertito, è diventato gran credente, praticante, ci credeva molto. Alfonso Ratisbone riceve quasi come un po' per scherzo, per burla, questa medaglia, anzi voleva già un po' scrivere contro questa credenza dei cristiani cattolici, così. E invece come viene conquistato dalla Beata Vergine Maria, tanto da dopo diventare grande cattolico e dopo diventare anche lui apostolo, insieme a suo fratello diventare sacerdote, insieme a suo fratello dopo di dedicarsi alla evangelizzazione per portare chi come lui così alla fede cattolica. Continua Don Attilio a fare una bellissima riflessione, che la Beata Vergine Maria offre al mondo una grande speranza, a questo mondo che ha superato ogni limite nell'offesa a Dio. Nel 13 ottobre del 1917 la Beata Vergine Maria Fatima affermò: Dio è troppo offeso. Bene, da questa affermazione le anime, da questo appello, dovrebbero riprendere quell'invito della Beata Vergine Maria, che quelle anime tiepide devono accogliere questo appello per infervorarsi sempre di più, e le anime fervorose per santificarsi sempre di più. E questo un po' fa un parallelo, riprende un antico parallelo al libro dell'Apocalisse, a queste parole dette dalla Beata Vergine Maria: abbi zelo e pentiti, sii vigilante e consolida le rimanenti cose che sono sul punto di morire. Questo io contro di te, ancora dall'Apocalisse, che hai abbandonato la tua primitiva carità, il tuo primitivo zelo. Pentiti e torna a operare come prima. Solo la Beata Vergine Maria, offrendo a modello il suo cuore immacolato, aggiunge e vuole l'ansia per il massimo della santità. E questo a partire dai più grandi peccatori, ai quali fa balenare la speranza della santità massima, sempre tramite il suo cuore immacolato. E questo tema della santità massima, attraverso il cuore immacolato, possiamo chiamarlo come un'idea fissa che in questo libretto che Don Attilio voleva scrivere sulle apparizioni di Fatima, sul messaggio di Fatima, sugli insegnamenti di Fatima, risuona e riprende in più punti. Ridare la speranza anche ai peccatori più incalliti, ai peccatori più lontani da Dio, la speranza non solo di salvarsi, ma anche di santificarsi, perché la Madonna li vuole portare a quella santità massima. Riprende ancora Don Attilio un'affermazione molto bella: come Fatima fu definita non solo la meraviglia del XX secolo, ma il fatto religioso più importante dell'età moderna e la rivelazione più importante addirittura dei tempi apostolici. Paolo VI, ai vescovi portoghesi, partendo da Fatima, dove si è recato in pellegrinaggio il 13 maggio del 1967, disse che mai abbiamo assistito a una manifestazione di pietà così grande e spontanea. Pio XII si definì pubblicamente il Papa di Fatima. Il legato pontificio Cardinal Tedeschini, il 13 ottobre del 51, a Fatima disse: ma ciò che la Santissima Vergine ha ideato e realizzato ad onore della sua parola, solo Fatima vide l'inaudito, l'inconcepibile e il mai visto. E lo stesso cardinale, dopo aver descritto il miracolo del sole avvenuto a Fatima il 13 ottobre del 17, continuò che il sole aveva obbedito e obbedendo aveva impresso sui messaggi di Fatima un sigillo tanto splendente come mai l'aveva posseduto alcun imperatore, questo sigillo. E tutto ciò è grandioso. E tutto è degno della Regina del Cielo, la Beata Vergine Maria, ed è una meraviglia. E fa una piccola confidenza, ma dice: ma vi dirò, un'altra persona vide questo miracolo e lo vide fuori Fatima, e lo stesso Papa fu il Papa Pio XII, alle 4 del pomeriggio del 30, del 31 ottobre, del 1 novembre del 1950, nei giardini Vaticani, il Santo Padre, guardando con uno sguardo al sole, vede e si rinnovò davanti a lui il prodigio di cui era stata testimone anni addietro Fatima. E quindi un grande dono. Quindi questo Fatima si ripete ancora a Roma sotto gli occhi del Papa, in quei grandi giorni importanti per le sante, solenni celebrazioni dell'anno santo. E quindi un po' Fatima, il Vaticano, Cardinal Tedeschini dice che si è fatto un legame importante, dice: non è forse questo Fatima portato, traslato in Vaticano, non è questo il Vaticano trasformato in Fatima, il binomio Fatima-Vaticano si evidenzia come mai prima di allora. Quindi un legame forte, sottolinea il cardinal Tedeschini, legato pontificio, proprio per questa apparizione che ebbe anche Sua Santità il venerabile Papa Pio XII. E come i sommi pontefici hanno voluto indicare come Fatima una via privilegiata per seguire il cuore immacolato di Maria. E vediamo adesso un po' gli avvenimenti di Fatima, per poi vedere e apprendere anche gli insegnamenti che Fatima ci vuole donare. Primo punto che vuole sottolineare Don Attilio è che Fatima è approvata dalla Chiesa e il messaggio di Fatima nella sua vera essenza non è solo quello dell'apparizione avvenuto nel 1917. Il messaggio di Fatima è ben più vasto. Esso comprende anche le apparizioni di Pontevedra, avvenuta nel 1925-1926, e quella di Tui del 1929. Quindi queste apparizioni specificano il messaggio di Fatima, ne rappresentano l'anima e la vera essenza. Quindi per capire e comprendere pienamente il messaggio di Fatima non possiamo solo limitarci a 1917, ma andare con Pontevedra 1925-26 e a Tui 1929, luoghi dove si trovava rispettivamente in quegli anni Suor Lucia, e di cui ancora la Beata Vergine Maria e il suo Cuore Immacolato l'hanno privilegiata. Facendo un'analogia con le dovute proporzioni della Sacra Scrittura, qualcuno ha paragonato le apparizioni del 17 all'Antico Testamento della Sacra Bibbia, e che sono la preparazione alle rivelazioni del 1925 e del 1929, e costituiscono il vero messaggio di Fatima. Spesso si scrive, si dice, si insegna che penitenza e preghiera e consacrazione formano l'essenza del vero messaggio di Fatima. E questo sarebbe vero, e sarebbe così, se questa fosse costituita solo dalle sei apparizioni del 17. Ma questo non sarebbe neanche in niente lontano o nessuna differenza tra il messaggio di Lourdes, la Salette, a Béarn o Bonnat. Penitenza, preghiera e l'essenza di Lourdes. Ma diversa è l'impostazione di Fatima. Il vero messaggio di Fatima è un messaggio essenzialmente evangelico in tutta la sua grandezza e maestosità, ricorda Giglio. Il Santo Vangelo è prima di tutto annuncio di grazia, annuncio di benignità. La penitenza e la preghiera sono condizioni come la fede e il timor di Dio. Quindi grazia e misericordia è sempre l'essenza del messaggio di Fatima, annuncio di pace, promessa di paradiso. E penitenza e preghiera diventano le condizioni per ottenere questa grazia, per ottenere questa misericordia, per ottenere la pace e il paradiso. Infatti, nelle apparizioni del 13 giugno del 1929 a Tui, è tutta la Santissima Trinità, Nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, la Santissima Eucaristia, e il cuore immacolato che offrono grazia e misericordia al mondo intero. Naturalmente, a questo punto, è doveroso porre la questione se sono state approvate le apparizioni di Pontevedra e Tui come le apparizioni di Fatima, dato che in quella In quelle è la vera essenza del messaggio di Fatima, che è la rivelazione del cuore immacolato di Maria. Quindi le apparizioni di Tui e Pontevedra, che parlano di questa grazia e misericordia che viene concesso, ecco che allora quella penitenza e quella preghiera diventano quelle condizioni, quella moneta per poter ottenere e conseguire la grazia, la misericordia, la pace, il paradiso. Un po' possiamo dire che Tui e Pontevedra ci indicano il fine, la meta da raggiungere, e le apparizioni del 17 ci parlano dei mezzi per poter ottenere questa grazia e misericordia. Al centro delle apparizioni del 29 a Tui c'è la richiesta da parte della Beata Vergine Maria della consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, da farsi contemporaneamente dal Papa e da tutti i vescovi del mondo. Il vescovo di Fatima, ricevuta questa richiesta da parte di Suor Lucia, scrive al Sommo Pontefice Pio XI proprio per chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, da farsi al Sommo Pontefice e da tutti i vescovi del mondo. L'Episcopato portoghese non solo si è fatto promotore di questa richiesta, ma il 13 maggio del 31 ha consacrato il Portogallo al cuore immacolato di Maria. Quindi appena 2 anni dopo questa richiesta ricevuta da Suor Lucia. E infatti nel 42 si è fatto promotore della comunione riparatrice dei primi 5 sabati del mese, richiesta alla Madonna a Pontevedra nel 1929. Sarà poi il Sommo Pontefice Pio XII, venerabile, che ha consacrato pubblicamente tutti i popoli della Russia al cuore immacolato di Maria, riconoscendo autentica la richiesta fatta dalla Beata Vergine Maria a Tui, anche se questo esige che la consacrazione sia fatta unitamente ai vescovi del mondo. Quindi un po' Don Attilio ha la preoccupazione un po' di sottolineare come anche queste apparizioni del 29 a Tui, del 1925 a Pontevedra, sono un po' state accolte dall'autorità ecclesiastica. Mi sembra che comunque i cinque primi sabati del mese la comunione riparatrice ha ricevuto però fino adesso solo un'approvazione del vescovo del Portogallo, non è ancora stata riconosciuta ufficialmente dalla Santa Madre Chiesa. Attendiamo e preghiamo, però per dire come l'importanza di queste, già come vediamo anche gli effetti di questa consacrazione che ha avuto il Portogallo, ricordiamoci cosa vuol dire accogliere i messaggi della Beata Vergine Maria. Portogallo, che ha accolto quel messaggio della consacrazione al cuore immacolato di Maria, tutti i vescovi del Portogallo hanno fatto questa consacrazione, bene, e la nazione del Portogallo è stata preservata dal flagello della Seconda Guerra Mondiale, e la Madonna l'aveva detto: sta finendo questa guerra, ma se non smetteranno di offendere Dio ne scoppierà una peggiore. Ed ecco un po' questi effetti, come se fosse stato accolto anche questo messaggio, quanto sarebbe stato per tempo risparmiato il flagello della Seconda Guerra Mondiale e anche tanti errori che si sarebbero diffusi dal comunismo ateo. Quindi le apparizioni del 25 a Pontevedra e di Tui formano un tutt'uno con il messaggio di Fatima. Il messaggio di Fatima, di Pontevedra e Tui è unico. Pontevedra e Tui rappresentano l'anima, lo sviluppo e l'originalità con la rivelazione del cuore immacolato di Maria. Un po' questa è la peculiarità che quelle apparizioni successive del 25 e del 1929 hanno avuto. E così il Patriarca di Lisbona ha definito le apparizioni di Fatima come la maggiore apparizione dai tempi apostolici. E lo è ancora di più, ha ragione, se si aggiungono quelle di Pontevedra e di Tui. Ecco allora le esposizioni dei fatti che costituiscono un po' il messaggio di Fatima e che sono un po' la meraviglia del XX secolo, l'evento religioso più importante dell'età moderna, comprendendo 4 serie di avvenimenti ancora più correttamente. Le apparizioni dell'angelo del Portogallo 1916 a Fatima, le apparizioni della Madonna a Fatima del 13 maggio al 13 ottobre del 17, le apparizioni della Madonna e del Bambin Gesù del 1925 e 26 a Pontevedra e le apparizioni del Cuore Immacolato di Maria Santissima con la Santissima Trinità la notte tra il 13 e il 14 giugno del 1929 a Tui in Spagna. Vedremo adesso di poter un po' analizzare questi insegnamenti che possiamo trarre da questo mistero soprannaturale che ha voluto donarci il cuore immacolato di Maria Santissima. Qualche momento di pausa per poi riprendere fra qualche minuto. Ave Maria, fra poco. Bentrovati per riprendere questo secondo momento di questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico e per considerare questo grande mistero delle apparizioni di Fatima e quale grande insegnamento può darci per vivere la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, questa consacrazione all'Immacolata. Fatima, diceva Paul Claudel, è stata definita come un'esplosione del soprannaturale. Questo era un grande convertito e ha definito Fatima l'evento più significativo di questo secolo e forse più importante dopo la Riforma protestante. Infatti è la prima volta, a quanto gli risulta, che il cielo ha messo in guardia il mondo della sua parziale distruzione, da quando nostro Signore aveva predetto a Gerusalemme il destino che la minacciava, da quando il Signore aveva minacciato il mondo con il diluvio universale, da quando aveva minacciato Sodoma e Gomorra, aveva minacciato le città di Ninive. Ecco questi avvertimenti del tempo che si ripresentano puntualmente grazie sotto la protezione del manto materno della Beata Vergine Maria. Quindi ecco che, come dice Paul Claudel, ha in sé qualcosa che ricorda la predizione di Sodoma e Gomorra, le due città distrutte a causa di quegli stessi peccati che oggi sono commessi su scala mondiale e con l'approvazione, con l'incoraggiamento dei governi, ma allo stesso tempo è anche la promessa che tutto andrà per il meglio, ma a una condizione, se noi faremo ciò che è stato chiesto dalla Madonna Fatima. Ci dice qual è il male, il marciume di questo secolo, di questo nostro tempo, ma ci dice anche qual è la medicina, come possiamo uscirne vittoriosi attraverso, confidando nella grazia e misericordia del Signore e operando questo invito alla conversione, alla penitenza e alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, mettendo in pratica i messaggi dei primi 5 sabati del mese richiesti dalla Beata Vergine Maria Fatima. La Madonna si è degnata di supplicarci di salvare noi stessi dalle conseguenze della nostra follia. Noi siamo perfettamente liberi di ignorare questo appello, ma se questo avverrà, Dio abbia pietà di noi tutti, concludeva Paul Claudel in questo suo intervento. I peccati di oggi sono per malizia peggiori che al tempo di diluvio, perché adesso sono organizzati, sono legittimati, sono propagandati, scrive Donatilio, pensa, scrive questi appunti e potrebbero risalire forse ancora agli anni 80, agli anni 90, comunque sicuramente prima della consacrazione al cuore immacolato della Beata Vergine Maria di Giovanni Paolo II, perché non è facile, no? Quindi chiaramente siamo prima di questa consacrazione che fece Giovanni Paolo II. Quindi proprio per dire come già questa visione profetica che aveva Don Attilio già la vediamo attualizzarsi nel tempo successivo, quando allora ancora i tempi non erano così sospetti. E quindi come c'era questa grande visione in questo santo sacerdote alla scuola di Padre Pio, alla scuola dell'Immacolata, veramente questo grande mistero della rovina in cui l'umanità si sta dirigendo, si allontana da quegli insegnamenti di Dio. Quindi la situazione è grave per tutta l'umanità. Due guerre, gli armamenti atomici, e la Madonna è venuta ad aprire gli occhi sulla gravità della situazione, a indicarne i rimedi. Ho spiegato, dice Don Attilio, che la situazione nei piani della Divina Provvidenza è tutto presente e ci dà anche tutti quegli aiuti per poter uscire dai problemi attuali. È vero che questi problemi attuali ce li creiamo noi stessi, siamo noi che più ci allontaniamo da Dio, più ci inguassiamo, più affondiamo nella melma, ma è anche vero che la bontà di Dio continua a darci gli aiuti, i rimedi per poterne uscire, però c'è bisogno anche di questa conversione, questo cambiamento di rotta, accogliere questo invito alla penitenza. La Beata Vergine Maria ha insegnato la storia della nostra epoca, che è quella del futuro. Sant'Agostino ha illuminato la caduta, illuminò la caduta dell'impero romano in passato. Un San Vincenzo Ferrer parlò della fine del Medioevo. Un San Luigi de Monforte previde la fine dell'era moderna e la rivoluzione francese. Bene, nell'età nostra, nella nostra epoca, a parlare a noi è venuta non un santo, non una santa, ma la Beata Vergine Maria. È un fatto che supera quello che Dio ha fatto per gli uomini nell'imminenza delle burrasche storiche di ogni tempo. Suor Lucia diceva che è tempo che la Russia fosse consacrata al cuore immacolato di Maria per salvarla, e questa è la volontà della Madonna. E quindi a tutti noi, tutti i cristiani di buona volontà, il massimo impegno per poterlo meritare, dato che Lucia scrive che è per castigo che ancora non è avvenuto questo. E ecco allora come bisognava insegnare, imporre, trasmettere fra Fatima. È Dio che lo vuole, la Beata Vergine Maria che lo vuole, e questo è il cammino di grazia oggi. Lo scriveva anni fa, 23 anni fa, ma è un cammino ancora oggi, in questi anni, per il nostro tempo. Vuole adesso Don Attilio eliminare e esaminare quattro elementi essenziali del messaggio di Fatima. Vedendo il padre Alonso, padre José Friere, padre Luciano Cristino, teologi, primo teologo, poi il filologo, storico, specialisti, scrittori dei problemi di Fatima, e dicevano che avevano informato Don Attilio che la raccolta dei documenti riguardanti Fatima, degli scritti di Lucia e degli atti dell'autorità ecclesiastica era arrivato a 17 volumi, e i libri che in tutte le lingue del mondo sono stati scritti su Fatima e che sono conservati nella biblioteca di Fatima non si contano più, sono migliaia. Quindi Fatima è qualcosa a livello mondiale. Certo che tanti sono libri di devozione, però almeno un centinaio erano quelli che hanno un certo valore scientifico. Il vescovo di Leira affermava che a Fatima gli disse che un giorno quello che vale oggi è mettere in evidenza l'essenziale del messaggio di Fatima. È importante poter analizzare quello che è questo messaggio di Fatima. Paolo VI, alla vigilia del suo viaggio a Fatima del 67, rivolse questa domanda: ma qual è l'essenza del messaggio di Fatima? Questa è la domanda che si rivolgeva il Sommo Pontefice. Bene, rispondeva che Fatima, a giudizio di non pochi storici, rappresenta uno degli avvenimenti religiosi più importanti dell'epoca moderna. E quindi vale la pena di evidenziarne il profondo del suo insegnamento. In ultima analisi, è Dio che per mezzo di Fatima parla al mondo intero. Quanto è storicamente ormai incontestabile, tanto è incontestabile questa realtà. E questo viaggio del Paolo VI era proprio per indirizzare, per tracciare alla Chiesa la strada di Fatima. Tutte le anime sono invitate a percorrerla. E per tutti il messaggio di Fatima. Questa è una particolarità che Don Attilio sottolinea a più riprese. Non per gruppi scelti, per gruppi privilegiati. Tutti devono conoscere Fatima, tutti devono vivere l'insegnamento di Fatima. Ed è nel disegno di Dio, nella volontà di Dio, che venga praticato. E per renderlo alla portata di tutti, ecco, un po' questi elementi che Don Attilio dice, sottolinea che vuole esprimere della spiritualità essenziali, quel tutto il complesso degli avvenimenti di Fatima. E a lui sembra di poter sintetizzare quattro punti in cui si può ridurre l'essenza del messaggio di Fatima. Il primo punto, dato fondamentale di Fatima, è il grande miracolo del sole del 13 ottobre 1917. Il secondo elemento è rappresentato dalla definizione che la Madonna ha dato di se stessa il 13 ottobre: sono la Madonna del Santissimo Rosario. Una definizione, dice Don Attilio, profonda, sfavillante e entusiasmante di fiducia in ogni sua lettera. Terzo elemento è costituito da quella che la Madonna ha detto: qualcosa che vuole Gesù, ciò che vuole Gesù. Gesù vuole che sia stabilita nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Vuole che sia conosciuto questo cuore immacolato, amato, glorificato, l'amore di Maria per il Dio e per gli uomini. Questo è un punto molto fondamentale che sottolinea Don Attilio. Gesù ci vuole portare nel profondo dell'essere di Maria, in cui è tutto trasformato dal divino amore e interamente immedesimato con Dio. E infine un quarto elemento fondamentale del messaggio di Fatima è costituito da ciò che vuole Maria. Nel messaggio di Fatima c'è ciò che vuole Gesù, e l'abbiamo accennato, ma c'è anche ciò che vuole Maria. E portiamo qualche piccolo cenno di questo quarto punto che sarà dopo da sviluppare, a Dio piacendo, in altri momenti, in altre circostanze. La Beata Vergine Maria vuole una sincera penitenza, la Beata Vergine Maria vuole una conversione duratura, la Beata Vergine Maria vuole la riforma morale di tutto il popolo cristiano. E su questo punto non c'è limite, perché la Madonna vuole vita cristiana fervente, vuole la pratica del Santo Vangelo come l'ha attuata lei stessa, e difatti offre a modello il suo cuore immacolato. Quindi questo è tutto un programma di santità, e come dice Antiglio, è un programma di santità al massimo. Qui è il vero messaggio di Fatima. Allora diventano corollari la richiesta della riparazione delle offese al cuore immacolato di Maria e della consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, sempre richieste dalla Beata Vergine Maria. Va subito detto che la Madonna ha chiesto che la Russia sia consacrata al cuore immacolato di Maria dai Papa e dai Vescovi insieme. Ciò che ancora, scrive, non è ancora stato fatto, o meglio, lui si riferisce ancora solo alle consacrazioni fatte da Pio XII e Paolo VI, quindi sono scritti ancora precedenti alla consacrazione che fece Giovanni Paolo II. Non abbiamo ancora meritato, dice, questo. Bene, l'abbiamo, preghiamo di poterlo sempre più meritare. Fatima è messaggio di santità cristiana al massimo, necessariamente attraverso la pratica di una devozione vera alla Beata Vergine Maria. E da qui Don Attilio passa a quello che è il vero significato del trionfo del cuore immacolato di Maria, che non cade dal cielo come una manna, ma che dobbiamo attuare tutti insieme sulla terra, impegnandoci al massimo nella conoscenza, nell'amore, nell'imitazione, nella preghiera e nella devozione alla Beata Vergine Maria. Credere che il trionfo del cuore immacolato di Maria sia la conversione della Russia è confondere il fatto principale: la santità nella Chiesa tramite una rinnovata devozione a Maria, con una conseguenza importante quanto si vuole, ma che è sempre un fatto secondario. Fatima è per la Chiesa di oggi, dove è capitato un grandissimo disastro. Non potevate nascere in un secolo peggiore, parlava Padre Pio all'epoca dello scatafascio. Cosa è capitato? La caduta della devozione alla Beata Vergine Maria, a opera dei protestanti, degli increduli, degli atei, dei massoni, dei comunisti militanti e ad opera di tanti anche sacerdoti religiosi. Infatti Paolo VI denunziava un vuoto di devozione mariana nella gioventù e questo è un dato di fatto. Quali sono le ricerche di queste cause? Questo a constatazioni amarissime che sono a conoscenza di tutti nella Chiesa. Ed ecco un po' questo allarme, come dice, quindi questo trionfo del cuore immacolato di Maria e vuole proprio un trionfo della Chiesa, la santità nella Chiesa, una ripresa di una devozione rinnovata alla Beata Vergine Maria. E questo è un fatto importantissimo che molto bello ha voluto sottolineare Don Attilio. Questo è quello che è la parte principale che il trionfo del cuore immacolato di Maria deve andare a portare. E adesso continua Don Attilio a spiegare un po' questa epoca chiamata l'epoca glaciale della devozione mariana. Dice, voglio spiegare con un esempio quello che la Madonna a Fatima ha inteso compiere in anticipo, quello che in piccolo è capitato, dice, a Torino nel 1859. Porto un esempio che può far capire quello che ha inteso esprimere la Madonna in relazione a quei fatti gravissimi che viviamo oggi. La caduta della devozione a Maria segna la caduta della fede e di conseguenza la caduta dei costumi, confusione di idee e predominio di ladri, diceva Padre Pio, e un incamminarsi delle anime verso l'inferno, ancora come ancora affermava il santo stigmatizzato del Gargano. Un mondo a rotoli e l'umanità in rovina. A Fatima, in anticipo, si è presentata potente, bella, luminosa la nostra maestra, Mater et Magister, dice San Giovanni Paolo II, la nostra mamma celeste, la Beata Vergine Maria. Con la potenza di miracoli biblici, nella verità dei suoi misteri, la Madonna del Rosario che vuole manifestarsi e farsi promotrice della preghiera del Santo Rosario. E qui è uno dei primi problemi, quando tanti hanno cercato di buttare nel fuoco il Santo Rosario, di calpestarlo. Dal 1942 a Ivrea, presso le Suore della Carità dell'Immacolata Concezione, si venera un quadro dell'Immacolata che ha una storia e un messaggio evidenziato al massimo da miracoli di ogni genere, tanto che quell'immagine è detta l'Immacolata dei Miracoli. Sentiamo questa storia che ci vuole narrare Don Attilio e come vuole fare un parallelo alle apparizioni di Fatima. La storia inizia a Torino, siamo nel 1859. 54 c'è il Dogma dell'Immacolata Concezione, 58 le apparizioni di Lourdes, Torino 1859, un anno dopo le apparizioni di Lourdes. Un signore, un certo Alberto, aveva acquistato il quadro dell'Immacolata e l'aveva depositato presso dei parenti e questi parenti l'avevano incaricato di vendere il loro mobilio. L'8 dicembre del 59, proprio la festa dell'Immacolata, con la moglie si era fatto valdese e per vendere il mobilio si rivolse a commercianti valdesi e li trovò a Porta Palazzo, due passi dal Duomo di Torino, dove si conserva la più grande reliquia, la più bella reliquia della Sacra Sindone. E porta questi valdesi a vedere il mobilio. E per prima cosa presenta loro, gli fa vedere il dipinto dell'Immacolata. Era un quadro antico, pregevole, e quindi per essere antico era già prima del dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi vediamo proprio come questa bellissima verità era tanto nel cuore dei fedeli. Comunque un quadro dell'Immacolata antico, pregevole, formato da una bellissima cornice. I valdesi, suoi correligionari di questo Alberto, lo deridono. E si meravigliano che ancora tenesse presso di sé un quadro del genere e decidono di distruggerlo. Uno dei commercianti prende una scure e batte contro sul quadro. La cornice e la lastra di vetro si spezzano, ma il quadro, il dipinto, non riceve alcun danno. Ripeté il colpo, ma la scure non riuscì a penetrare nel legno dove c'era il dipinto. lasciò sul quadro solo una leggera traccia del colpo. Scaglia un terzo colpo, ma la scure si spezza e l'immagine resta illesa. Incominciano a sbottare, sta a vedere che la Madonna ha fatto un miracolo, dicendo con sarcasmo, con beffa, con ironia. E non contenti gettano il quadro sul fuoco. Il fuoco brucia immagini della cornice. E tra parentesi, anche oggi possiamo vedere la bruciatura di quell'immagine, ma l'immagine, cosa capita? Diventa ancora più bella. Restano confusi, ritirano il quadro dal fuoco e fanno tra loro un patto. Vedi, non sanno che cosa spiegare, ma i perfidi. E dice: facciamo una cosa, non parliamo a nessuno di questo. Non c'è proprio peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior cieco di chi non vuole vedere. Nonostante questo miracolo, questo prodigio, non si arrendono, ma la perfidia cosa dice? Non parliamo a nessuno di questa cosa. La moglie intanto rimproverava il marito, se la prendeva con i commercianti valdesi. Il marito sopporta tutto per un mese e alla fine raccontò tutto alla moglie. La moglie si lascia prendere dall'ira, che brutta passione l'ira ci porta sempre a combinare guai. Prese dell'alcol, cosparge con questo il quadro e butta il quadro nel fuoco. Cosa capita? Il miracolo si rinnova per la seconda volta anche davanti agli occhi di quella donna sacrilega e incredula. Non ci fu bisogno di altre prove. I fatti parlavano fin troppo da soli. Finalmente si pentono e cercano il primo confessionale per il perdono, per la riconciliazione. Raccontano tutto al confessore quanto era successo. Il confessore suggerì ai due di consegnare il quadro miracoloso alle prime persone religiose che avessero incontrato per la strada. Si imbattono in due suore della carità, alle quali raccontano il fatto e il consiglio avuto dal sacerdote. Siamo al Giovedì Santo del 1860. Il quadro miracoloso fece il solenne ingresso nella casa che poi divenne la sede dell'Istituto delle Suore della Carità dell'Immacolata di Ivrea. Tra queste suore si sviluppò un'intensissima vita spirituale tutta centrata sulla Madonna, l'Immacolata. Non poteva più chiaramente far comprendere che lei vuole regnare sulle anime. Che bell'insegnamento che ci dà la Madonna. Voglio essere la regina delle anime. E vuole essere conosciuta, amata, onorata, servita e amata e imitata. Perché diceva Sant'Agostino che la venerazione vuole dire e portare alla imitazione. E furono queste suore che promossero quel movimento mariano che portò Pio XII a proclamare la Beata Vergine Maria Regina, Maria Regina. Che bel titolo, la nostra mamma regina, la dolce mamma regina, diceva San Bernardino. Furono e sono così tanti i miracoli, le grazie e i favori che l'Immacolata di Ivrea ha distribuito che fu chiamata l'Immacolata dei Miracoli a Torino. In casa di questo Alberto, in piccolo, si era avuto 50 anni prima, in anticipo perfetto di Fatima, con una differenza. La differenza è che a Fatima la Madonna si presentò potente, grande, bella, si presentò come regina del cielo e della terra, prima che figli snaturati la gettassero via, tentassero di bruciarla, di far sparire il suo amore dal cuore di tante anime. Non protestanti, non valdesi, ma cattolici che si comportano oggi con la Madonna con la stessa incredulità di quel eretico Pizio di Torino. Per decenni, centinaia di libri su Fatima hanno messo a confronto gli avvenimenti di Fatima svoltisi nel 17 con i comportamenti e avvenimenti della rivoluzione russa scoppiata appunto pochi mesi dopo, nel 1917, quasi la Madonna fosse apparsa a Fatima in stretta funzione contro l'ENI anticomunista, antirivoluzionaria russa. La contemporaneità dei fatti, l'antitesi dei contenuti ideali dei messaggi, la loro universalità giocano a favore di questa interpretazione dei fatti, che però si deve concludere in maniera troppo superficiale. E il messaggio di Fatima è più profondo era l'intendimento di Maria nel suo operare, molto meno lontano di Leningrado e di Mosca, il luogo a cui mirava, ben più grave e più profondo del male della Russia, il male che intendeva curare. E oggi è chiaro come la luce del sole. Maria guardava all'interno della Santa Madre Chiesa, dove si sarebbero sviluppati dei mali ben più gravi di ogni distruzione. E un nome li riassume nel loro multiforme complesso, il secolarismo, che come un'alluvione di irreligiosità è penetrato ovunque. E la conseguenza più grave è stato l'indebolimento del culto, l'affievolimento della devozione del culto a Maria. Il Papa San Paolo VI ha scritto di un vuoto di devozione mariana, specialmente nella gioventù di oggi, che è stata tutta una catena di mali, uno peggiore dell'altro, punto per punto nei secoli, dalla preghiera del popolo cristiano che è stata prevalentemente mariana, è caduta la devozione al culto di Maria e ne è venuta un vuoto della preghiera. Quindi in questo punto Don Attilio sottolinea, al parallelo della Immacolata dei miracoli di Ivrea, avvenuta qualche decennio, 50 anni prima, sottolinea, là c'erano dei figli, i religiosi che si erano venduti ad altre sette e avevano fatto degli oltraggi all'Immacolata. Qui l'Immacolata si è dovuta con miracoli svelare ai suoi figli. Vedi, la Madonna si svela, poi alcuni riescono a ottenere con l'umiltà la grazia del pentimento. Altri purtroppo vogliono negare anche l'evidenza e se non riescono a negarla a far finta che non ci sia l'indifferenza, che responsabilità, chiudono gli occhi davanti alla verità. Penso che qui andiamo sui peccati contro lo Spirito Santo. E questo problema dopo dice, vedi, la Madonna Fatima è venuta a prepararci, dice non solo a parlare del grande problema che c'è stato nella rivoluzione bolscevica del 1917, ma di tanti tanti altri mali che si stavano per scoppiare proprio all'interno, una crisi della devozione mariana, una crisi della preghiera, la caduta della devozione del culto di Maria. E dall'abbandono della preghiera è venuto il degradazione morale con tutti i suoi molteplici aspetti, di cui dibattiamo la violenza, l'immoralità, la sete di guadagno, l'egoismo, la droga, l'estremismo, il divorzio, l'aborto, l'odio, gli scandali, seminari e noviziati quasi vuoti, apostasie di religiosi, tradimenti dei loro sacri impegni da parte di sacerdoti, confusione dei fedeli, rilassamento morale e tiepidezza anche nei buoni. E quindi viene la perdita dello spirito di sacrificio, la perdita di generosità, la freddezza, l'indifferenza religiosa, la superficialità anche per le cose più sacre. E qui è la causa più grave della crisi del mondo di oggi, la decadenza della pietà della vita interiore, la decadenza della vita di preghiera, fra gli stessi buoni e fra anche le anime dedicate all'apostolato, tra i religiosi e tra i sacerdoti. E quindi, di conseguenza, viene avanti la tiepidezza, con tutte le sue conseguenze disastrose. E così sono venute meno anche le convinzioni sopra la vita della grazia e il funzionamento dell'organismo soprannaturale, il corpo mistico di Cristo. Quindi, si è oscurato nella mente il piano dell'azione di Dio e nelle anime. L'oscuramento nella mente di qual è il piano dell'azione di Dio nelle anime. Dio che vuole agire nelle anime, ma queste menti delle anime sono oscurate e non accettano di collaborare, collaboratori di Dio. Un altro malanno. Si è dimenticato che l'uomo è malato nella volontà. E come unico rimedio è la grazia divina, che non è data se non in proporzione alla preghiera. I mezzi produttori della grazia sono la preghiera, tra gli altri. E questa volontà malata è perché è una volontà ferita dal peccato originale. Quindi, venendo meno La preghiera profonda, la preghiera intima, l'unione col cuore con Dio, cioè la vera preghiera, ne consegue questa tepidezza verso i sacramenti, a partire dal sacramento della confessione, che diventa il sacramento trascurato, abbandonato anche dai sacerdoti, sia per amministrarlo e abbandonato dai fedeli per riceverlo. E quindi pian piano d'abisso ha chiamato l'abissimo e non ha fatto più spavento, più nulla. Chiaramente il cuore che si indurisce, l'indifferenza non spaventa più nulla. Quindi sono state, ecco, le apostasie dei sacerdoti e delle anime consacrate che hanno sconvolto tutto il popolo cristiano, un po' come parlava e diceva la Suor Lucia di Fatima. E la Beata Vergine Maria, prima che capitasse questo sconvolgimento della Chiesa e si producesse la decadenza nelle anime della preghiera, ecco che si presenta a Fatima, più splendente del sole, con la potenza operatrice di miracoli biblici. Lei, la regina dei profeti, che vuole scoprire all'uomo, far scoprire all'uomo tutti i suoi più grandi tesori di grazia, con lo scopo preciso di indicare i rimedi del male, il male più profondo che oggi nel mondo, che è la decadenza morale del popolo cattolico. Questo è il più grosso guaio, la tepidezza che ha colpito troppi sacerdoti, troppi consacrati. Quindi la Beata Vergine Maria viene a ridestare la fede nella grandezza della maestà di Dio, viene a far rivivere la più profonda devozione alla Santissima Trinità, a Gesù Crocifisso. Ecco le apparizioni a Tui, a Pontevedra, che ricordano gli uomini i loro destini eterni. Siamo chiamati per il paradiso, la speranza del cielo. Vengono a destare l'orrore al peccato, a esortarli al santo orrore dell'inferno che è aperto. C'è il demonio e i santi pastori vedevano le anime precipitare al giusto timore del purgatorio. Amelia, dov'è? Amelia in paradiso, Amelia in purgatorio e rimarrà fino alla fine del mondo. Il 13 maggio la Madonna Fatima che dice ai tre piccoli pastorelli, vuole infervorarci nella preghiera, al sacrificio, volete accettare le sofferenze che Gesù vi manderà per la conversione e la salvezza delle anime, vuole invitarci alla frequenza dei sacramenti, la pratica dei primi 5 sabati del mese, la comunione riparatrice, la confessione. Vuole aiutarci, infervorarci all'accettazione umile e sottomessa della volontà di Dio. La volontà di Dio è la nostra felicità, la nostra santificazione. E vuole presentarci, metterci davanti quella necessità di una rinnovata, convinta, profonda devozione a lei, e che questa diventa la via sicura per essere veri figli della Chiesa, essere veri discepoli di Cristo in mezzo alla confusione, alla dottrina e alla decadenza dei costumi. Quindi il messaggio di Fatima è un messaggio, soprattutto possiamo dire, dice Don Attilio, sacerdotale, cioè un messaggio che porta alla più profonda essenza, un messaggio che porta alla massima santità. La Beata Vergine Maria propone come esemplare e modello che cosa? Il suo cuore immacolato, che è tutta santità, che è tutto capolavoro della grazia, tutto trasformato in Dio, e diventa sede della vita interiore più perfetta. E questa è la legge suprema della vita della Chiesa, che i suoi frutti sono in proporzione della vita interiore dei suoi membri. Chi rimane in me e io in lui, chi rimane in me porta molto frutto. Senza di me non potete fare nulla, dice nostro Signore, rimanete nel mio amore. Ecco allora questo rimanere in Cristo, rimanere nella sua santa volontà, questo dono di grazia che Fatima ci presenta. Ci presenta quali sono i più grossi guai di questo secolo, bene, ci presenta i rimedi. E allora il tempo ci porta al termine di questo primo appuntamento che vogliamo un po' rinnovare anche successivamente, settimana prossima, ma vogliamo proprio comprendere questa grande grazia, questo grande dono che il cielo vuole ci ha riservato, ci vuole presentare, ci vuole ricordare che è il messaggio, difatti, il messaggio del cuore immacolato di Maria. E chiediamo la benedizione a questo cuore immacolato perché ci custodisca, ci protegga e ci aiuti sempre in ogni momento della nostra vita per assecondare i suoi disegni materni, progetti d'amore e di misericordia per la salvezza e la santificazione di ognuno di noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cuore immacolato di Maria, vi accompagni tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.